Amici, oggi ho qua, anzi ho il piacere di presentarvi Giorgio Taverniti. Ciao Giorgio, benvenuto.
Ciao Massimo, grazie.
Senti Giorgio, siccome io ti seguo da un bel po' di tempo, so cosa fai, so chi sei, qual è la tua azienda, ma magari qualcuno, pochi secondo me, ancora non sapranno cosa fai, io lascio a te la presentazione.
Ok, veloce, io ho fondato insieme a Cosmano Lombardo e Andrea Pernici Sercion Media Group, che ci occupiamo, è un gruppo aziendale in sostanza, dove ci sono tre business unit, una dedicata alla formazione, una dedicata alle consulenze e una dedicata alla parte che noi chiamiamo network, che gestisco io. Io mi occupo di divulgazione, sono community manager presso connect.gt, che è la community che si è evoluta dal forum GT, e mi occupo di divulgazione in vari ambiti, presidiando una serie di canali. Scrivo libri, insegno all'università, ho il canale YouTube, ho Twitch, tutta una serie di cose sui social di un certo tipo. Ovviamente i temi sono legati all'internet marketing o al digital marketing o alla SEO o ai social, insomma tutti questi temi che riguardano noi che ci occupiamo di marketing su internet, comunicazione, eccetera eccetera.
Diciamo che si può dire che sei omnicanale e multipresente. Questa qua l'ho inventata così adesso al volo. Senti, ho un po' di domande, le ho preparate, quindi parto subito, perché siccome sappiamo che in questo periodo tutte le aziende sgomitano un po', vogliono farsi trovare, hanno scoperto che il web, cioè fino a un anno e mezzo fa tutti dicevano sì vabbè, poi vedrò di fare qualcosa su internet, invece poi un po' in tanti si sono accorti che la presenza online in questo momento potrebbe essere anche più importante della presenza offline, quindi che consiglio puoi dare loro, così pronti via, una domanda secca?
Ma una cosa molto importante secondo me, visto che prima hai detto multipresenza, no? È quello invece di capire dove essere presenti. Secondo me la cosa più importante per le aziende è proprio capire questo, perché non tutti possono essere presenti ovunque. Presidiare più canali è molto dispersivo e molto dispendioso, a meno che non sia la Coca-Cola dove devi essere per forza presente ovunque. Il consiglio migliore che posso dare è cercare di capire prima qual è l'obiettivo principale legato alla presenza su internet, e trovare, una volta che sia l'obiettivo, delle metriche che possano comunque darci degli indicatori di come stiamo andando, e a quel punto si sceglie quali canali presidiare, perché oramai non c'è più devi fare per forza questo o devi fare quest'altro, c'è devi fare quello che fa per te. E ci sono degli esempi clamorosi, per esempio un piccolo bar che ha, non lo so, due o tre tavoli fuori dal bar e non ha nessuna seduta dentro, e non ha senso neanche che parta con il sito internet, ha senso che si occupi di Google My Business con la scheda locale di Google che viene distribuita nelle mappe. Diverso è se magari hai un ristorante, e quindi quando hai il ristorante devi cominciare a farti anche altri tipi di domande, perché se il ristorante è in centro, in una grossa metropoli, forse conviene partire con TripAdvisor, per esempio. Se invece sta in un posto un po' fuori, allora l'attività di awareness diventa più importante. Ecco, la cosa più bella che internet ci sta dando in questo momento per le aziende è quella che ognuno incomincia a fare questa attività proprio per quello che fa all'azienda specifica. Non c'è più devi fare per forza questo, devi fare per forza advertising, devi fare per forza quella cosa lì per il sito. Non esiste più questa cosa qui, esiste chi sono io, cosa devo fare, quelli che sono i miei obiettivi, dove riesco ad andare più veloce all'inizio. Poi piano piano ti puoi sicuramente espandere.
Giusto, giusto. Sono assolutamente d'accordo con te. In tanti mi fanno una domanda che vorrei girarti, perché come... insomma abbiamo cominciato a parlare anche di pubblicità online con alcuni, e molti dicono io voglio fare Google Ads, in tanti mi chiedono perché le campagne sembrano andare bene, poi però non convertono, traduco, i click, le impressioni di gente che arriva al sito sono tante, ma poi sul sito io magari non riesco a tirare fuori dei contatti puliti, piuttosto che magari se è un e-commerce non riesco a vendere. Secondo te perché? Poi è una domanda molto vaga, lo capisco, eh.
Sì, di solito quando succedono casi di questo tipo, la prima cosa che si va a fare, si va innanzitutto a verificare che i tracciamenti siano corretti, cioè quindi sul sito si va a verificare che sia settato tutto per bene e ci facciamo un primissimo controllo naturale, normale, del fatto che sia settato bene il tracciamento dell'obiettivo, perché non ti puoi immaginare quante volte sia impostato magari in modo sbagliato e dici ok, oggi ho ricevuto 10 conversioni e tutte 10 sono da traffico diretto, quando invece è settato male il tracciamento e quindi in realtà i lead arrivano da altre parti. Quindi la prima cosa è verificare che sia tutto tracciato bene. Una volta che è tutto tracciato bene, l'altro consiglio che posso dare è incominciare a verificare dove si interrompe il flusso. Ovvero, quando una persona atterra da una campagna che noi stiamo facendo pubblicitaria fino a un form dove ci lascia un lead, immaginiamo, facciamo l'e-commerce che è più facile, quindi campagna pubblicitaria, sito di e-commerce con scheda prodotto e carrello, è molto importante andare a capire quelli che sono i nostri sistemi di tracciamento del percorso che l'utente fa. Cioè, una volta che ha cliccato ed è atterrato sul nostro sito, ci sono tante cose da tracciare prima di verificare se compra, perché altrimenti non sappiamo perché non sta comprando, perché magari si interrompe alla fine dopo che ha messo il prodotto nel carrello. Quindi è importante chiarire quelli che sono gli step. Dopo che hai chiarito quelli che sono gli step, quindi questo secondo consiglio, il terzo consiglio è ok, ma abbiamo chiaro qual è il viaggio che l'utente fa prima di acquistare? Perché e non è detto che il nostro prodotto o il nostro servizio sia di quei servizi che si acquistano d'impulso. Cioè, ovvero che la persona arriva dalla pubblicità sul nostro sito e acquista subito. È dimostrato che le persone prima di acquistare ci mettono molti giorni e guardano molti altri siti. Quindi in tutto questo tracciamento, quando ho iniziato a dire il tracciamento è corretto, vuol dire non solo che sia tutto funzionante, ma innanzitutto che ci siano tutti gli step precisi e poi che sia chiaro qual è lo user journey del nostro utente, per cercare di capire appunto dov'è che si interrompe. A quel punto si danno i consigli. Perché? Perché magari il target è sbagliato. Se tutto funziona bene ci rendiamo conto, ok, ho sbagliato target per la mia campagna pubblicitaria, oppure ho sbagliato il messaggio iniziale, o ancora ho sbagliato il messaggio quando la persona atterra nella pagina, o ancora la persona dopo che mette qualcosa nel carrello non riesce a concludere per miliardi di altri motivi. Quindi secondo me l'analisi da questo punto di vista di queste cose è alla base della comprensione del perché poi non riusciamo a far convertire le campagne. Molte volte l'errore non è nella campagna in sé.
Quindi, cari amici che ci state seguendo adesso, fatevi non una domanda, non due, fate molte più analisi, detta proprio in quattro parole.
Esatto.
Senti, un'altra cosa, siccome qualche giorno fa è successo un piccolo terremoto su YouTube, alcuni ne hanno parlato, non tutti, no? Si parla di monetizzazione. Vado a leggere la frase perché non vorrei sbagliarmi. YouTube Bravo. Dice... Hai il diritto di monetizzare tutti i contenuti presenti sulla piattaforma e di inserire annunci nei video di canali che non aderiscono al programma partner di YouTube. Tradotto per quelli che magari non parlano più il tecnico, mettiamola così, tu non monetizzi con i tuoi video, hai deciso magari perché fai un canale etico di non monetizzare, magari non è il nostro caso ovviamente, io YouTube me ne strafrego e comunque le pubblicità ce le caccio lo stesso perché io sono un'azienda che fattura e quindi anche con i tuoi video voglio fare dei soldi, detta proprio in due parole.
Sì.
Cosa ne pensi, Giorgio?
Allora, io sono sempre molto... Ogni volta che succede qualcosa non sono mai a priori a favore dell'azienda o contro l'azienda. Io guardo la cosa in sé e quindi molte volte ho fatto dei video per YouTube, molte volte ho fatto dei video contro YouTube, così come mi accade sempre con Facebook e Google, eccetera, eccetera. Questo caso in particolare è molto più complesso da comprendere per l'ignoranza che c'è nel sistema complesso e complessivo di YouTube, perché non si conosce, quindi è facile fare titoli clickbait oppure di non comprendere bene il meccanismo. E togliamo di mezzo due cose importanti. Innanzitutto, la partnership, quando tu accedi a diventare partner di YouTube, non è la monetizzazione. Cioè, ovvero, questo è fondamentale, il fatto che io divento partner di YouTube, la monetizzazione è uno dei servizi della partnership, ma non sono la stessa cosa, non bisogna confonderli, perché quando io divento partner di YouTube, per esempio, oltre alla monetizzazione, ho la possibilità di essere tutelato da un punto di vista del copyright, quindi i miei video sono tutelati, io ho uno strumento che si chiama Copyright Match Tool, che mi consente di avere il controllo su chi mi copia, e poi ho un'assistenza diretta, che è importantissimo, con il team di YouTube. Quindi la partnership è più grossa della monetizzazione, sono come le matrioske russe, la partnership è quella più grande, poi piano piano ci sono tutte le altre, le contiene tutte. Quindi primo step. Secondo step, l'aspetto etico. Non è vero che su tutti i video di YouTube ci sarà la pubblicità. Se io sono partner, questo è il cavillo, se io entro nella partnership di YouTube posso disattivare la monetizzazione. Quindi se da un punto di vista etico tu non vuoi monetizzare, hai avuto i requisiti per diventare partner e non lo hai fatto perché hai confuso la monetizzazione con la partnership, beh, è una questione tua di ignoranza, di conoscenza, di scarsa conoscenza della piattaforma e dei meccanismi, perché tu dovevi diventare partner e ora che sei partner hai la possibilità di spegnere, disattivare la monetizzazione, quindi non si vedrà la pubblicità. Quindi la questione è che se tu diventi partner puoi disattivarlo, puoi disattivare l'advertising e quindi eticamente non hai nessun tipo di problema. Il problema però esiste, cioè esiste da prima, cioè YouTube è arrivata oggi a fare questa cosa, in realtà doveva farlo molto tempo prima. Il fatto che YouTube sia un ambiente dove c'è la pubblicità e quindi in qualsiasi video c'è la pubblicità, secondo me era giusto così. Per esempio, se tu vai su Facebook e hai dei contenuti, e dappertutto c'è la pubblicità. Non è che Facebook te la toglie perché tu sei partner o non sei partner. Facebook ce l'ha, è suo, ci fa quello che vuole. È sbagliato tutta questa comunicazione che loro stanno facendo, che praticamente arriva tardi ed è errata e si stanno quasi giustificando proprio quelli... Diciamo che da un punto di vista di comunicazione, Google probabilmente ha delle lacune grandissime perché lo fa in ogni... zona loro, in ogni zona dell'azienda gli vedo fare delle robe secondo me molto sbagliate, quindi non c'è alcun tipo di problema etico da questo punto di vista secondo me del fatto che non ti consente di disattivarla, te lo consente di disattivarla, devi essere partner. Più grave invece è il problema degli shorts invece, perché gli shorts, che sono i video brevi che YouTube sta cercando di copiare da TikTok, lì c'è una grande novità: la monetizzazione degli shorts non è legata al programma partnership, quindi chiunque può monetizzare anche se non ha i requisiti per diventare partner. Ricordiamo che i requisiti per diventare partner sono 1000 iscritti e 4000 ore all'anno di tempo di visione, che è elevatissimo, non è per tutti. E quindi insomma stanno succedendo varie cose. Però io credo che sia importante che sulla pubblicità YouTube diventi più chiara per quanto riguarda la comunicazione che farà, e spero anche che sia un po' più di assistenza verso le persone, perché tanti video in questo momento anche in America sono di persone che non hanno compreso questo meccanismo. Magari poi lo cambia questo meccanismo, magari poi ti impedisce proprio di togliere la pubblicità e allora entriamo lì davvero in un ambito un po' più complesso, però ad oggi non è così.
Sì, se vuoi un mio commento, ne convengo con te per il semplice fatto che un sacco di gente che sento che è su YouTube pensa che YouTube uguale fare soldi, invece è l'ultima cosa, cioè l'idea che tu devi avere utilizzando YouTube è di una piattaforma che ti permette di essere visibile e di fare contenuti. Poi ovvio che ci sta chi decide di fare puramente business in base alla piattaforma, oppure magari uno racconta, che ne so, come ha piantato i pomodori a casa sua, ma questo è un altro paio di maniche. Okay, dipende, esatto, quello che vuoi essere e rappresentare all'interno del tuo canale, no? Probabilmente manca questa parte di informazione alla gente, quindi va un pochettino a perdersi quello che è la comunicazione successiva. E quindi è un po' come quando tu prendi un sasso in cima a una salita e lo fai rotolare, poi è difficile fermarlo. Non è facile, no?
No, non questo è facile, per niente. Non è facile,
esatto, per... esatto. Senti, visto che abbiamo parlato in generale anche di aziende, no? Secondo te quali strumenti un'azienda dovrebbe utilizzare per migliorare la sua presenza nel web? Ce ne sono tantissimi, immagino, ma pronti via, cosa ti viene in mente al volo?
Al volo mi viene in mente Google Trends, che mm-hmm. è lo strumento che ti dà la possibilità di capire quelle che sono le tendenze che ci sono in questo momento, quindi le chiavi e gli argomenti più cercati su Google in base al settore. E questo è fondamentale, perché tu devi comprendere cosa le persone stanno cercando e quindi produrre poi dei contenuti. Ovviamente la strategia, questa lo dico da un po' perché è importante, la strategia che ti porta a creare dei contenuti non deve dipendere tutta esclusivamente dalla ricerca delle parole chiave. Ci sono dei contenuti che è importante crearli al di là di cosa le persone cercano, e quindi è importante farlo. Però diciamo che lo strumento principale per me è Google Trends, e da un punto di vista quindi di dati e di analisi di quello che accade, la stessa barra di ricerca di Google è fondamentale, perché appena tu inizi a cercare qualcosa ti dà le chiavi già più cercate. Quindi questo è lo strumento, secondo me, principale, che vale per tutti. Dopodiché ognuno nel proprio settore ha i suoi strumenti che sono indicati per andare ad analizzare quello che sta accadendo. Quindi può essere Google Analytics per alcuni, quindi andare a vedere che cosa sta accadendo sul sito, oppure può essere i dati della scheda di Google My Business, se hai un'attività che ha molta visibilità nelle mappe di Google e nei risultati di ricerca locali di Google. Oppure, per esempio, può essere uno strumento un po' più tecnico che dovrebbero imparare tutti, si spaventa perché è un po', diciamo, pensato per i webmaster, ma non è così vero, che si chiama Google Search Console. Google Search Console è questa console, appunto, per chi si occupa proprio della ricerca, ci dà delle informazioni importanti. Noi potremmo tralasciare tutte le informazioni tecniche lì presenti ed occuparci, per esempio, solo del traffico che Google ci manda, perché in questo strumento c'è un dato che non esiste in nessun altro strumento su internet, che sono le chiavi che le persone hanno cercato e poi sono arrivate sul nostro sito. E quindi è importante anche il traffico che ci manda Google Discover, che è il feed di notizie di Google. Quindi secondo me questi sono un po' gli strumenti che a me vengono in mente quando si tratta di analizzare. Non so se tu ne usi altri o...
No, se devo dirti la verità uso anche questi. Poi, ad esempio, ho usato uno strumento che mi permette di trovare non solo le parole, ma le frasi ricercate. Si chiamava Uber Suggest, una cosa del genere, se non mi ricordo male, che era carino, perché mettendo delle parole lui mi dava tutte le domande ricercate riferite a questa parola. Sì. È uno strumento che in parte è gratuito, ovviamente, un'altra parte invece è a pagamento, ma è interessante per capire il comportamento degli utenti e per poi decidere un certo tipo di strategia. Sì. Hai detto tu comunque è assolutamente giusto.
Sì, come questo strumento che hai citato, c'è anche Answer the Public.
Esatto,
è un strumento gratuito, sì, e a pagamento, e ultimamente Answer Socrates.
Questo non l'ho mai provato,
lo proverò
assolutamente. Senti, stiamo entrando nell'ambito aziendale. Tu prima hai citato Google My Business. Sai che c'è un sacco di gente ancora che non sa cosa sia? Perché dovrebbe usarlo un'azienda?
Sì, purtroppo ancora alcuni strumenti e alcune possibilità che abbiamo non sono così chiare, perché diciamo Google My Business, semplifichiamolo, è la possibilità di gestire la tua scheda su Google Maps. E magari qualcuno potrebbe dire: beh, ma a me che interessa, faccio una scheda come le... perché pensiamo alle pagine gialle noi ancora, no? Facciamo la scheda, sono presente nelle mappe, sono presente qua e là. In realtà Google My Business, oltre che è uno strumento di controllo del proprio brand, che ci dà una serie di informazioni su quanto e come veniamo cercati all'interno di Google quando compare la scheda, ha una serie di opzioni in più che sono fondamentali oggi. Ne cito una: la possibilità per la maggior parte delle tipologie di strutture, i post. Cioè io posso mettere un annuncio, e quindi quando una persona cerca su Google il mio brand, oltre la mia scheda di Google My Business, gli escono gli ultimi post. E se questi post sono delle offerte, capiamo bene quanto può essere vantaggioso ogni volta che qualcuno cerca il nostro brand o delle chiavi generiche dove il nostro brand appare, possono comparire anche i nostri post. Poi lì posso aggiornare gli orari, posso fare tutta un'altra serie di cose, secondo me, veramente importanti. Quindi Google My Business, per chi ha un'attività locale, è sicuramente l'ambiente da presidiare, senza alcun dubbio.
Altra domanda di quelle che secondo me quest'ultimo anno sono calde, se mi passi il termine, no? Quanta gente si è buttata a fare l'e-commerce, prima diceva peste corna della vendita online, poi però il risultato è che non vendono niente. Perché? Si domandano gli utenti finali.
Ma non vedono niente perché ovviamente se non l'hanno fatto prima vuol dire che non l'avevano capito prima e quindi sono buttati sfruttando il momento, secondo me, molti, pensando che sia la stessa cosa che vendere offline, quindi hanno cercato di replicare un catalogo e basta. Almeno gli errori che vedo negli e-commerce sono questi. Ma il problema dell'e-commerce è che ancora oggi non viene compreso quanto è importante la produzione dei contenuti, la parte editoriale per l'e-commerce, perché le persone non è che quando vogliono comprare un prodotto cercano solo il nome del prodotto, questa è la grande verità, ma cercano miliardi di altre cose prima di comprarlo, e queste miliardi di altre cose che cercano prima di comprarlo vanno in qualche modo, come diciamo noi, coperte, cioè vanno in qualche modo prese, vanno in qualche modo intercettate, perché altrimenti ci arriva un nostro competitor. E quindi tu metti online un e-commerce con i prodotti, ormai ce li hanno tutti i prodotti, non compari mai, non sei mai visibile, quindi non riesci ad ottenere una giusta visibilità. Ecco che un piano editoriale basato sui contenuti ti consente di essere visibile nei momenti precedenti all'acquisto e quindi provare a portare la persona poi ad acquistare da te.
Assolutamente, sono assolutamente d'accordo. Giorgio, ti devo ringraziare perché questa nostra chiacchierata si è addentrata su aspetti mediamente tecnici, ma non siamo entrati troppo in dettaglio perché non era questa la sede giusta, ma volevo dipanare un po' di dubbi. La maggior parte delle cose che ti ho chiesto sono, ho fatto dei piccoli sondaggi e ho riportato quello che un po' di gente mi ha chiesto e mi ha detto: chiedi a Giorgio queste cose qua. Okay. E quindi fisicamente te le ho riportate e spero che un po' di persone che mi hanno contattato e che mi hanno scritto siano felici di queste risposte e abbiano capito che non ci si improvvisa, bisogna lavorare tantissimo e spesso volentieri bisogna assolutamente farsi aiutare da professionisti, ad esempio come te, visto che il tuo lavoro, quello di cui abbiamo parlato, e ci sono tante cose qui dentro, quindi è importante non dire domani mi alzo e vado a fare il muratore se nella tua vita hai fatto tutt'altro. Certo. Bisogna un attimino capire dove andare a parare, no? Quello è. Senti Giorgio, ma visto che abbiamo parlato di ciò che fai, abbiamo parlato di un po' di aspetti legati al tuo lavoro, se un utente che in questo momento sta guardando il video volesse contattarti perché reputa che tu da professionista sei bravo e ha bisogno di te, dove ti contatta?
Allora, se è una persona, diciamo che noi come azienda, che si chiama Sercion.it, che è Sercion Media Group, facciamo consulenza a medie e grandi imprese. Quindi ci occupiamo di questo con la parte dedicata alle consulenze, con Sercion Consulting. Mentre se invece qualcuno vuole avere dei piccoli consigli, io sono sempre presente su connect.gt, che è la nostra community, dove ci sono più di 100.000 persone iscritte, e lì si possono fare domande specifiche sui propri progetti anche, e di solito io intervengo dando i miei consigli. Quindi queste sono un po' le due cose che consiglio.
Bene, Giorgio, è stato veramente un piacere. Io ti ringrazio, spero che magari ci rivedremo, ci risentiremo in altri appuntamenti. Grazie ancora, alla prossima.
Grazie a te, Massimo. Ciao a tutti e tutte.
Ciao.